Ok, quindi adesso che è finito Pesach dobbiamo riprendere a parlare di noi stessi.
Ritorniamo.
Non ti sentiamo, Silvano.
Chiedo scusa.
Dicevi, parlavi con noi?
Sì, dicevo, ritorniamo nel mondo.
Torniamo nel mondo. Mi hai fatto sapere che questo è l'argomento di questa sera?
È dura, eh? È stata dura, rientrare. È stata una botta, ragazzi. Non so se per voi è stato lo stesso, ma è stata durissima ricominciare.
È come quando sei in un altro pianeta e ritorni sulla Terra.
Sì, è vero. Il punto della lezione di questa sera è proprio questo, perché questo è ciò che noi dobbiamo fare. Tornare nella nostra terra e vi spiego un attimino a che cosa mi riferisco. Ok. Allora, scusatemi che sto cercando di... Eccoci qua. Bene, allora iniziamo ora a parlare della lezione. Noi ci siamo fermati in un argomento molto importante perché avevamo imparato quanto era importante fare le mitzvot, però non ci è stato spiegato il motivo. È lo scopo e l'obiettivo di queste mitzvot. Quindi l'autore del Tanya ci ha regalato questo capitolo, il capitolo 36, spiegandoci che c'è un obiettivo, c'è uno scopo ad ogni mitzvah che noi facciamo, che non è quella di portare Mashiach, ma è quella di rendere il mondo tramite le mitzvot, un mondo di Mashiach. Quindi è vero che ogni mitzvah che noi facciamo avviciniamo Mashiach, è vero, è reale, e abbiamo vissuto l'ultimo giorno di Pesach parlando solo di Mashiach, perché Acharon shel Pesach, fuori da Israele, l'ottavo giorno, è il giorno in cui illumina il riflesso della luce di Mashiach. In Israele è il settimo giorno, quando Kadosh Baruch Hu ha aperto il mare. Quando noi siamo entrati nel mare non volevamo più uscire dal mare. Infatti è scritto che a Moshe Rabbeinu ci ha tirati fuori dal mare, perché stavamo talmente bene in quell'ambiente, che era l'ambiente naturale, così come Hashem ha creato il mondo, che non volevamo uscire da questo mare. Abbiamo visto cose che i più grandi profeti non hanno potuto vedere. Ma non è l'argomento di questa sera. Stasera parleremo del fatto che il momento della venuta di Mashiach, quindi non la rivelazione di Mashiach, perché la rivelazione di Mashiach non è la parola giusta. L'essenza di Mashiach è questo mondo. Quindi abbiamo un lavoro da fare per portare a rivelare non Mashiach, ma il fatto che questo mondo è un mondo che appartiene di natura all'epoca di Mashiach. Ha iniziato spiegando che nessuno dei mondi spirituali non ha voluto essere creato. Perché? Perché i mondi spirituali, per loro, essere creati significa scendere di livello. In altre parole, un mondo che viene creato da un riflesso della luce di Hashem. Questo riflesso della luce di Hashem non è altro che un indebolimento della situazione precedente. Nessuno vuole essere creato se per essere creato deve perdere. Preferiamo essere una parte del creatore. Quindi, a differenza di questo mondo, tutti gli altri mondi sono stati penalizzati per il fatto di essere stati creati. Quindi, quando Kadosh Baruch Hu ha creato tutti i mondi spirituali per arrivare a creare questo mondo, l'ha fatto contro la loro volontà. A differenza di noi non siamo stati creati da un riflesso di Hashem, è vero, questo mondo è spiegato che Akadosh Baruch Hu ha dovuto mettere tantissimi filtri, tantissimi setacci, tantissime separazioni, tende che offuscano e indeboliscono la luce di Hashem per poter creare un mondo fisico. Ma questo mondo fisico non è stato creato dal riflesso di Hashem, è stato creato da Hashem stesso. Quindi per noi non è una discesa. Per noi è uguale come siamo in cielo, ma non come siamo in cielo in un mondo spirituale, molto di più. È come siamo alla nostra origine, quindi parte del creatore. Abbiamo fatto una volta un esempio del sole che illumina tramite i suoi raggi. Ora, il raggio di sole non vuole staccarsi dal sole per venire qui a illuminare qua. Il raggio di sole vuole rimanere una parte della sua sorgente di vita e di esistenza, che è il sole. Il sole vuole rimanere sole e non vuole diventare un raggio. Quindi, a differenza di tutti i mondi spirituali che non sono altro che dei raggi di Hashem, noi da una parte siamo dei raggi di Hashem, dall'altra parte siamo Hashem stesso che è questo mondo. Perché per poter creare un mondo fisico che è in contrasto completamente con quello che è spirituale, quello che è l'immagine di qualcosa di più elevato, questo mondo fisico, mondo terreno, soltanto Hashem lo può fare. Quindi non è una cosa che si è creata per conseguenza. Nella Hasidut si spiega che i mondi sono stati creati in una concatenazione di causa ed effetto, di causa e conseguenza. Quindi HaKadosh Baruch Hu ha creato la partenza, che è il livello del mondo più superiore, che è il Keter, la corona, e da lì nasce la Chokhmah, da lì la Binah, da lì causa e conseguenza, 10 livelli fino al più basso che è Malchut, e poi da lì nasce un altro mondo, sempre causa e conseguenza, causa ed effetto, ma noi non siamo stati creati così. Noi siamo stati creati direttamente da colui che può creare e quindi siamo parte ancora del creatore. Per spiegarvi in parole povere tutto questo, ci dobbiamo affidare alla parasha che abbiamo letto ieri, che è la parasha di Yom Kippur. Nella parasha di Yom Kippur si racconta qualcosa di molto particolare. Si racconta del fatto che il Kohen Gadol veniva prelevato da casa sua una settimana prima di Kippur e doveva staccarsi completamente dalla vita terrena. A voi cosa viene in mente? Viene in mente magari un guru nel Tibet, giusto? Un guru nel Tibet che sta lì in meditazione, che fa yoga, che non parla con nessuno, che si deve elevare spiritualmente, le Havdil, da noi bisogna dire le Havdil, perché tra il Kohen Gadol e il guru del Tibet passa il mare molto di più. Ma, anzi, vi racconto questa cosa qua. Si racconta di un maestro di meditazione, questo guru che era seduto così con le gambe incrociate sulla cima di una montagna, delle montagne dell'Himalaya, nel lontano Tibet, era lì con un gruppo di allievi che stava insegnando loro la meditazione. Ora, per arrivare a questa meditazione gli aveva fatti digiunare tutto il giorno. Era una sera buia, senza luna, e loro non dovevano aver paura né del fatto che non hanno mangiato, né del fatto che fa freddo, né del fatto che è buio. Però comunque per poter stare tutti insieme avevano acceso un paio di candele. Ed era questo momento così tutto molto spirituale, molto elevato. E a un certo punto gli dice, non dovete neanche avere paura del silenzio, e quindi respirate profondamente, e mantenete il silenzio, svuotate la vostra mente da qualsiasi pensiero. E quindi parlava di cose molto molto spirituali, come una persona può trasformarsi in un angelo, come può staccarsi completamente dal corpo terreno, dalla vita terrena, tramite proprio questo staccamento dalla fisicità. Non abbiamo bisogno di luce, non abbiamo bisogno di parlare, non abbiamo bisogno di mangiare, non abbiamo bisogno di niente, soltanto così possiamo elevarci. E quindi tutti gli allievi erano molto, molto felici di poter affrontare questa esperienza. E quindi ci provavano, e il problema era che la pancia cantava, era un coro di stomaci che cantavano perché avevano digiunato tutto il giorno. A un certo punto tra di loro c'era il burlone, arriva questo burlone con un vassoio, con una bistecca alta così, larga così, calda fumante. Ed era lì perché voleva dimostrare a loro quanto è difficile. E quindi, ora che erano tutti seduti e completamente staccati, completamente separati da questo mondo, il problema è che il profumo della bistecca con tutte le spezie entrava dalle narici. E quindi adesso dovevano affrontare questa sfida nuovamente. E quindi la pancia che canta, la saliva che inizia a lavorare perché il profumo crea questo causa ed effetto del corpo che si prepara, il profumo serve per preparare il corpo ad alimentarsi. Però cosa possiamo fare? Il nostro maestro ci ha insegnato quanto è brutta la vita fisica, la vita terrena, quanto bisogna allontanarsi, e ora siamo a un passo dall'arrivarci. Ma ci ha messo lo zampino anche a Kadosh Baruch Hu. E ha fatto soffiare il vento, e il vento ha spento le candele, e c'era un buio che non si vedeva niente. E dopo un paio di secondi si sente un urlo, aia! Che cosa era successo? Hanno subito acceso le candele, hanno trovato una forchetta infilzata nella mano del guru stesso, che ci aveva provato a prendere la bistecca mentre nessuno ci vedeva, ma ci avevano provato anche gli altri. Perché vi racconto questa cosa? Perché provare da trasformarsi da essere umano a un angelo non è una cosa né fattibile e né utile. Ricordate, una volta vi ho raccontato questa cosa, che due donne parlavano e una diceva all'altra: mio marito è veramente un angelo, è davvero un angelo. E la moglie, l'amica che era sposata anche lei, dice: beata te, veramente beata te, mio marito invece è ancora vivo. Ora, perché le donne parlano in questo modo? Perché le donne veramente vorrebbero un angelo? Non credo, perché il concetto di essere un angelo significa staccarsi dalla vita terrena. E la domanda è quello che noi dobbiamo fare? Torniamo dal Kohen Gadol. Il Kohen Gadol veniva prelevato da casa sua una settimana prima del giorno di Kippur, quindi 7 giorni prima, aveva un suo, chiamiamolo così, studio. Dentro il Beit HaMikdash, si chiamava Lishkat Paledrin, era il nome di questo locale dove lui doveva stare per una settimana e doveva separarsi dalla vita terrena. Perché? Perché il giorno di Kippur lui doveva essere talmente elevato, talmente pulito, sia nelle sue azioni, sia nel suo modo di parlare, e sia anche nel suo pensiero, perché doveva entrare in intimità con HaKadosh Baruch Hu. E sappiamo che il Kohen Gadol ogni anno a Yom Kippur rischiava la vita, addirittura veniva legato con una corda con delle campanelline. Questo perché? Perché se il Kohen Gadol, entrando nel Kodesh HaKodashim, non risultava essere adatto alla missione, moriva istantaneamente. Perché il Kodesh HaKodashim era una porta che collegava i mondi spirituali con questo mondo fisico. Per poter entrare in un mondo spirituale con un corpo fisico, bisogna che il corpo fisico sia quasi spirituale, sia idoneo ad essere spirituale, come Eliyahu Navi, che è andato in cielo con il suo corpo. Non era l'unico, eh? In 10 sono riusciti ad andare in cielo con il proprio corpo. Eliyahu Navi è quello più famoso perché è quello che anche tornato e torna continuamente, una punizione che Hashem gli ha inflitto perché aveva detto qualcosa di negativo sul popolo ebraico. Ogni volta che noi facciamo la Milà, Eliyahu Navi deve venire a presenziare, e così in altre occasioni. Ora cosa succede? Succede che quando noi vediamo questo Kohen Gadol che si eleva spiritualmente e diventa un angelo, perché può entrare in un ambiente che non è adatto agli esseri umani, è adatto agli angeli, uno dice: questa deve essere la mia aspirazione. Noi siamo stati creati fisici, però dobbiamo elevarci, dobbiamo staccarci completamente dalla nostra fisicità per poter affinarci per poter diventare puri, per poter diventare spirituali, per poter tornare al nostro essere, alla nostra essenza, tutte queste belle parole. Ma c'è qualcosa di molto strano. Perché è molto strano? Perché quando la Rambam descrive tutta questa bellissima situazione in cui il Kohen Gadol si trovava, perché era un momento in cui si incontravano tre elementi nel loro livello più superiore, diciamolo così. Spiego. Allora, avevamo il posto più spirituale che è il Beit HaMikdash, avevamo il tempo più spirituale che è Yom Kippur, ma avevamo anche una terza cosa, la persona più spirituale che è il Kohen Gadol. Se io prendo ad esempio la dimensione del luogo, dello spazio, sappiamo che HaKadosh Baruch Hu ha creato questo mondo, in questo mondo ha scelto una terra e l'ha chiamata Eretz Israel. Questa Eretz Israel viene descritta da Hashem come il posto più elevato. In Eretz Israel Hashem ha scelto dove risiedere in una città che si chiama Yerushalayim. In Yerushalayim c'è una collina che si chiama Har HaBayit, la chiamiamo il Monte del Tempio. Nell'Har HaBayit c'era il Beit HaMikdash. Dentro il Beit HaMikdash c'era un locale che si chiamava l'Hechal e il Kodesh, e dopo l'Hechal e il Kodesh c'era un punto geografico che era il Kodesh HaKodashim, il luogo più sacro della terra. Abbiamo parlato del luogo, parliamo adesso del tempo. Sappiamo che HaKadosh Baruch Hu ha creato anche il tempo. Abbiamo i 7 giorni alla settimana, 6 giorni alla settimana, abbiamo Shabbat. Scusate, se vado in ordine è diverso. Abbiamo i 6 giorni della settimana, poi abbiamo Rosh Chodesh, che è un giorno superiore, così come Chol HaMoed lo è. Poi abbiamo Yom Tov, poi abbiamo Shabbat, e superiore a tutti è Yom Kippur. Yom Kippur è il giorno più santo dell'anno. Viene chiamato nella Torah Shabbat, Shabbaton, Ulachem. È il giorno più santo della Torah. E adesso parliamo della persona, perché HaKadosh Baruch Hu ha creato questo mondo, in questo mondo ha creato il mondo minerale, il mondo vegetale, il mondo animale, ha creato l'uomo. Tra gli uomini Hashem ha scelto di usare come suoi rappresentanti il popolo ebraico, quindi saranno i suoi sacerdoti, così ha detto prima di darci la Torah, Ve'atemti ulim mamlechet koanim, il popolo ebraico viene chiamato tutti koanim, ve'goi kadosh, però non siamo tutti uguali, perché c'è Israele, c'è il Levi e c'è anche il Cohen. Ora, i Cohen e i Levi erano nella tribù di Levi. Nella tribù di Levi la maggior parte erano Levi. Pochi di loro erano Kohanim. Pochi di loro erano al servizio di Beit HaMikdash. Uno di loro, il più idoneo, l'uomo più santo fra tutti, diventava il Kohen Gadol. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo
Non ci
Non so,
sento
Rosy.
Io. Ah, ecco, ok.
Si è bloccato.
Sì.
Si è bloccato tutto.
Alla parola l'uomo più santo.
Ma forse è uscito perché non vedo più neanche l'immagine, forse cerca di rientrare.
Sì, gli ho mandato un messaggio adesso.
Davide, vuoi continuare te?
Usti. continuo dicendo che speriamo che tra 5 minuti arriva Montia e risolve la situazione in modo
completo.
Poi sono contenti tutti perché andiamo tutti a Gerusalemme. spariscono tutti i problemi di un colpo solo.
Bezrat Hashem.
Ecco qui.
Ci siete? Sì, mi sentite?
Forte e chiaro.
Ok.
Adesso sì, c'è stata un'interruzione.
Sì, sì, è colpa mia perché quando sono fuori casa devo anche sistemare l'internet. Va bene. Di che cosa stavamo parlando? Stavamo parlando del Kohen Gadol, che c'era una condizione che lo rendeva non idoneo a fare questa cosa per il popolo ebraico. Quando lui non era sposato, da dove lo impariamo? Lo impariamo da i figli di Aaron, Nadav e Avihu, che sono entrati in questo luogo così sacro e non erano sposati e sono morti. E lo impariamo dalla Torah, che la Torah dice che lui deve perdonare per se stesso e per sua moglie e per tutto il popolo di Israele. Nella Torah è scritto Vechiper ba'ado ve'ad betol, per lui e per la sua casa, e nel trattato Yomah spiegano subito all'inizio, il trattato Yomah è il trattato che ha codificato le regole del giorno di Kippur, perché noi abbiamo il trattato Pesachim, il trattato Sukkah, Rosh Hashanah, abbiamo il trattato Shabbat e così via, abbiamo anche il trattato di Kippur che si chiama Yomah. E lì spiegano che la sua casa significa la sua moglie. Se il Kohen Gadol non ha una casa dove tornare, non può fare il Kohen Gadol. E questa cosa è davvero molto strana. Perché è davvero molto strana? Perché abbiamo appena detto che gli uomini, quando vogliono elevarsi spiritualmente, devono staccarsi dal mondo. E infatti, in tantissime religioni, i sacerdoti non si sposano, giusto? Abbiamo tantissime religioni in giro per il mondo che loro, il loro punto più forte è quello di staccarsi dal mondo, e come condizione devi essere una persona non sposata. Devi staccarti dalla fisicità, dalla vita terrena. Perché tutto questo? Perché loro sono convinti che, dato che Dio è spirituale e quindi si trova nella spiritualità e non nella materialità, per poterci collegare con Dio si può fare solamente tramite la spiritualità e non la materialità. E questa cosa richiede un distacco totale dalla vita terrena. Perché? Perché per loro considera il matrimonio è considerato un comportamento di esseri umani che vivono una vita terrena. È un obbligo verso la famiglia, quindi verso una vita terrena, e la religione non è compatibile con la vita terrena. E quindi loro fanno meditazione e fanno tutte queste sedute che servono per elevare lo spirito sul corpo, stare zitti per lungo tempo, respirare e avere un controllo totale del proprio corpo, dei respiri lenti e profondi per poter non aver bisogno di questo mondo il meno possibile, e si nascondono in mezzo ai boschi e si staccano da qualsiasi rumore, eccetera, eccetera. Come quel guru che voleva staccarsi dalla bistecca ma non ci è riuscito. E qual è il problema? Il problema è sia tecnico e sia concettuale. Perché? Perché dal punto di vista tecnico non c'è speranza. Io non posso vivere se non mangio, se non dormo, se non faccio quello che il corpo mi chiede, esige da me di fare per lui, non posso vivere. E quindi Hashem ha sbagliato qualcosa? Mi ha creato fisico, ha detto, ups, ho fatto un errore, vabbè, ci pensano loro? Come quelli che producono, i produttori delle macchine. Quando costruiscono le macchine, vai a comprare la macchina, non funziona questo, non funziona l'altro, vabbè, un problema tuo, vai dal meccanico. E così, macchina a 0 chilometri, c'ha 1000 problemi. E succede tutti i giorni, e così con tanti altri apparecchi. Fino a che la legge ha imposto 12 mesi di garanzia. Perché 12 mesi di garanzia? noi le cose le facciamo, poi quello che succede, succede. E a Kadosh Baruch Hu anche lui ha sbagliato, ci ha creato fisici per sbaglio, dice vabbè, ci pensate voi da soli a diventare spirituali perché ho fatto questo errore qui. Possiamo pensare così e dire così di Hashem? Quindi tutti i tentativi che noi facciamo, che queste persone fanno, non noi, che queste, diciamo, correnti religiose si sono convinte che ti devi staccare dalla materialità per poter volare come una farfalla nei mondi spirituali, non hanno nessuna garanzia di riuscita, anzi, zero riuscita. Perché? Perché sei un essere umano. Quanto puoi essere tzaddik? Quanto puoi essere kadosh? È una domanda, come si può dire kadosh di un essere umano, ma si può dire anche dei tzaddikim, che sono kedoshim. Infatti c'è una bellissima tefilah che facciamo Shabbat mattina, che ci sono gli yesharim, ci sono i tzaddikim, ci sono i chassidim e ci sono i kedoshim. E sono tutti esseri umani. Che cosa ho appena detto? Che sono esseri umani. Quanto possono essere sacri e santi e superiori e separati da tutto quello che è la vita? Sono carne ed ossa. Sono una composizione di quattro elementi. Terra, acqua, aria e fuoco, che messi insieme creano l'essere umano che ha bisogno di attingere la sua vitalità dalla vita terrena, dal cibo, dall'acqua e da tutte le altre cose. E quindi non c'è speranza. Sono contrari alla natura. È come prendere un toro e giocare alla corrida con un toro. Stai facendo qualcosa contro natura. Il toro è un toro e tu sei un essere umano e non giocherete mai insieme. E quindi ogni secondo che sei nell'arena rischi la tua vita. O tu muori o muore il toro. Ma insieme non si può stare. Perché? Perché quello che è contro natura, non puoi farci niente. E quindi, quando questo guru parla tanto di trasformare l'uomo in un angelo, sono delle fantasie. Sono delle fantasie che non hanno niente di reale e niente di collegato con la realtà della vita. E infatti, alla fine salta fuori che si è comportato come un animale anche lui. Perché? Perché appena ha capito che nessuno lo vede, voleva dare un bel morso alla bistecca. Ma è normale, non c'è niente di male. Non c'è niente da ridere su questo. Quello che c'è da ridere sul suo comportamento non è che voleva la bistecca, è che voleva diventare un angelo, voleva diventare spirituale. Non funziona. Anche dal punto di vista concettuale, abbiamo detto dal punto di vista tecnico non funziona, dal punto di vista concettuale chi te l'ha detto che devi prendere questo percorso qui? Dato che le religioni sono state create dall'uomo e hanno cercato di immaginare come Dio è, quindi hanno dato un'immagine a Dio, quindi hanno deciso che Dio è un qualcosa di spirituale. E quindi la strategia è quella di staccarsi dalla materialità per attaccarsi a Dio che è spirituale. E qui l'errore. Il grandissimo errore. Non so se vi ho raccontato una volta, ero in un volo tra Kinshasa e Abidjan. Avevo 22 anni. Dovevo andare ad Abidjan a fare il Chazan per Yom Kippur. Vicino a me era seduto un, come si chiama, i mormoni, era un prete mormone. E siccome avevamo 3 ore di aereo, gli ho chiesto, ma Dio per voi che cos'è? E lui mi ha risposto con tantissima semplicità che Dio è da qualche parte in cielo, seduto sul suo trono, e ha creato il mondo e lui adesso si gode il mondo che ha creato e ha piacere della nostra vita, del nostro comportamento. E ha detto, sì, ma me lo descrivi? E me l'ha descritto come un essere umano molto, molto più grande, perché la Bibbia dice che l'uomo è stato fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Quindi per lui Dio è qualcosa di fisico molto, molto più grande, seduto su una sedia a prendere il sole, e a godersi il panorama che ha creato. E questo si chiama una religione creata dall'uomo. A differenza da tutte queste religioni, la Torah, che è la Torah di Hashem, e che ci ha, per fortuna, indicato la strada della verità, ci ha dato una indicazione che è la colonna portante di tutto quanto, e ci dice questo, che Hashem non è né materiale e né spirituale. Non è definibile. Se tu dici che Hashem è spirituale, lo limiti. Quindi vuol dire che Hashem non può essere materiale, quindi Dio non è infinito. Non è quello che noi lo chiamiamo quello che tutto può. No, non può, perché se lui è spirituale, non può essere materiale. E quindi non è più un tutto può, non è più il Dio infinito. L'abbiamo limitato in quello che si chiama il mondo spirituale, che può essere un mondo, 10 mondi, 1 miliardo di mondi, non cambia, ma è sempre limitato. Chi te l'ha detto che Dio è spirituale? Dove hai studiato questa cosa? Dove l'hai letto che Dio è spirituale? Dio non è né materiale né spirituale. Sì, certo, le mitzvot è spiritualità, l'anima è spirituale. Sì, la tua anima è spirituale. Le mitzvot hanno un effetto sulla spiritualità, è vero, ma non sto parlando delle mitzvot, sto parlando di Hashem, del nostro creatore. Il nostro creatore dove è scritto che è spirituale? Lui l'ha creata la spiritualità. Per arrivare a creare questo mondo fisico ha voluto fare tutto un processo, e questo processo prevedeva un passaggio verso mondi spirituali, che tutto quello che c'è in questo mondo esiste grazie alle forze spirituali che gli danno la vita. Non c'è un filo d'erba in questo mondo che non ha un angelo, il Talmud dice un mazal, che significa un angelo, che è responsabile di questo filo d'erba. Ogni insetto, ogni foglia, ogni albero, ogni pietra, ogni cosa che esiste in questo mondo può esistere perché c'è il suo alter ego spirituale. Ma stiamo parlando di Dio? No, stiamo parlando della creazione. Nella Torah c'è scritto Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, il primo versetto. All'inizio Dio creò il cielo e la terra. Nel cielo non si intende solamente i pianeti e l'universo, si intende anche i cieli, vuol dire che Dio ha creato i cieli, la spiritualità. La creata non è spirituale, Hashem, ha creato la spiritualità. Quindi Hashem si trova sia nel cielo che rappresenta la spiritualità, sia nella terra che rappresenta la materialità, ha creato entrambi, si trova in entrambi, si trova nella materialità, nella spiritualità, nello stesso modo. E quindi se vuoi collegarti con Hashem, puoi collegarti sia spiritualmente, ma anche e soprattutto qui materialmente. È vero che c'è una differenza tra la materialità e la spiritualità. Cambia soltanto quello che tu vedi, quello che tu non vedi, quello che tu senti, quello che tu percepisci e quello che tu non percepisci. Spiritualmente a Kadosh Baruch, nel mondo spirituale a Kadosh Baruch è più rivelato, nel mondo materiale è meno rivelato. Va bene, perché? Perché questo mondo Dio ha deciso così, perché questo mondo si chiama Olam, in ebraico Olam significa nascondiglio. In questo mondo Hashem si nasconde perché noi non siamo in grado di poter gestire una luce spirituale di Hashem. Ma è quello che dobbiamo fare? No. Noi siamo materiali. Ora, il Tanya nel capitolo 36 inizia e dice: lo scopo di tutta la creazione del mondo è lo scopo della discesa dell'anima in questo corpo? Non è per l'anima. Perché? Perché per l'anima è una discesa. Ma è semplicemente un passaggio che serve all'anima dare la vita al corpo, perché in questo mondo Hashem vuole essere rivelato da noi. Vuol dire che noi, in quanto fisici, dobbiamo rivelare Hashem in questo mondo fisico. Vuol dire che la fisicità è Hashem, e quindi non dobbiamo scappare via, non dobbiamo andare nelle montagne a fare meditazione. A casa nostra, in mezzo alle nostre cose, possiamo e dobbiamo portare Hashem, trasformare la nostra vita normale in una vita di Hashem. La parasha di questa settimana è la parasha di Kedoshim. Kedoshim tiu, siate diversi. Kedoshim vuol dire diversi. Cosa vuol dire diversi? Diversi significa che nessuno ti ha detto che non devi mangiare, nessuno ti ha detto che non devi bere, che non devi dormire, che non devi sposarti, che non, tutta la vita terrena, devi fare tutto, ma fallo in modo diverso. Fallo mettendo davanti un obiettivo preciso, quello di portare la presenza di Hashem in ogni cosa che fai. Perché mangio? Non perché ho un piacere alla gola. Mangio perché ho bisogno della energia che si trova dentro il cibo per poter essere in buona salute. Perché ho una vita coniugale, perché ho creato una famiglia, non per avere uno svago, per avere con chi parlare, per avere con chi andare in gita, e per avere un motivo, per dare a me stesso un motivo, per dare a me stesso una identità, una libertà. Perché da ragazzi vogliamo scappare di casa? Perché non possiamo rimanere? Stiamo talmente male a casa dei nostri genitori, non si sta bene anche a casa dei genitori. Perché vogliamo scappare di casa e fare la nostra vita? È una cosa di natura. Perché? Perché vogliamo creare una nostra identità, una nostra libertà. A casa dei miei genitori non mi sento libero di essere me stesso, quindi devo creare una famiglia. Ma non è questo l'obiettivo. Questo è l'obiettivo di tutti, non nostro. L'obiettivo nostro è quello di creare una famiglia, perché la famiglia è una mitzvah, e la famiglia è una casa, è un Bet HaMikdash, e quello deve diventare. Quando io vedo tutto questo con questa prospettiva, automaticamente io sono Kadosh. Automaticamente metto in atto la mitzvah della parashah di questa settimana, Kedoshim. Ora, che cosa ho detto? Ho detto che devo sposarmi, che devo fare una vita materiale, una vita terrena. Sì, è quello che dico, è quello che continuo a dire, è quello che il Tanya continua a dirci, che siamo stati creati. Hashem ha creato il cielo e la terra, Hashem ha creato la terra. Che cosa dobbiamo fare in questa terra? Non la dobbiamo vedere questa terra come fine a se stesso, come gli altri dicono. Siamo qui, godiamo quanto possiamo, che tanto domani si muore e ce ne andiamo, quindi almeno approfittiamo. Il Talmud dice, questo è il modo in cui si parla nei bar, il modo in cui parlano i Reshaim. I Reshaim dicono: mangia e bevi che domani muori. Così dice il Talmud. Achol ushte ki machar namut. Invece il Tzaddik dice: no, non sono qui per mangiare, dormire e morire. Sono qui per santificare la vita terrena. Non, santificare non vuol dire renderla spirituale, vuol dire renderla idonea ad essere una dimora per Hashem. E questo è lo scopo, e questo è l'obiettivo della creazione di questo mondo, che Hashem ha creato questo mondo per che possa diventare una sua dimora. Chi crea la dimora ad Hashem in questo mondo? È una sua volontà, non sappiamo perché, è una sua decisione, e noi siamo qui per questo. Non siamo qui per scappare dalla vita fisica. Infatti, come è famoso questo Midrash Tanhuma, che dice che HaKadosh Baruch Hu ha avuto il desiderio di risiedere in questo mondo, e l'autore del Tanya dice: su un desiderio non fare domande. A me piace questo, a te piace l'altro, non fare domande, così e basta. E quindi Hashem ha creato il mondo per poter creare noi questo legame tra i mondi spirituali e questo mondo fisico, e dimostrare che HaKadosh Baruch Hu non ha limiti. Perché noi abbiamo questo problema, che diciamo che HaKadosh Baruch Hu ha limiti. Fra poco vi spiego, finisco questo e poi vi spiego. E dato che questa è la nostra base sulla quale noi abbiamo fondato il motivo della nostra esistenza, il nostro obiettivo, quindi la Torah vieta una vita di separazione, una vita di, come si dice, eremita, giusto? Chi scappa da questo mondo. Ci sono stati anche da noi coloro che hanno voluto staccarsi dalla vita. Il Baal Shem Tov li ha fatti a pezzi. Nel 600, nel 700 era nata questa moda, si chiamavano i Prushim. Il Baal Shem Tov, una delle missioni della sua vita era quella di combattere questa moda, gente che per 40 anni non è tornata a casa, è rimasta al Beit HaKnesset, e la gente che gli portava del cibo e dormivano su una panchina e studiavano Torah. Non è questo quello che Hashem vuole da te. Hashem vuole da te che torni a casa ogni giorno, che vivi una vita con la tua famiglia, che vivi una vita con te stesso e che santifichi quello che stai facendo nella tua vita terrena. Questo Perché santificare significa portare la luce nella vita terrena, niente di meno e niente di più. Quindi la Torah che cosa ci dice? Che una delle condizioni per il Kohen Gadol, per poter espiare per se stesso e per il popolo, è che possa espiare per sua moglie. Quindi, in altre parole, il Kohen Gadol deve essere sposato. Il Kohen Gadol, che purtroppo diventava vedovo, non era più idoneo a meno che non si risposava. Si cercava una moglie per il Kohen Gadol, ma se dovesse diventare il Kohen Gadol vedovo il giorno prima di Kippur, si cambiava Kohen Gadol. Perché se non hai una moglie, non sei un essere umano. Nessuno ti ha chiesto di essere un angelo. È vero, per 7 giorni doveva comportarsi come un angelo, ma doveva comportarsi come un angelo nel senso che doveva elevarsi per poter andare alla fonte, attingere dalla fonte e portare di nuovo al mondo quello che ha attinto in questo giorno così importante, Kadosh come Kippur. Infatti la Halacha dice che il Kohen Gadol la notte di Kippur non poteva dormire. Non poteva dormire perché gli uomini, quando vanno a dormire la notte, possono accidentalmente cadere nell'impurità. E quindi per sì che il Kohen Gadol, al Kohen Gadol non succedesse questa cosa, il Kohen Gadol doveva rimanere sveglio. C'erano dei gruppi di giovani ragazzi che ripetevano con lui tutte le halachot, tutte le pratiche che lui avrebbe dovuto attuare il giorno dopo. Erano complicatissime, lunghissime, e servivano a concentrazione. Bastava un piccolo errore, il Kohen Gadol moriva. Doveva vestirsi 5 volte, andare al mikve 5 volte, entrare nel Kodesh HaKodashim 5 volte, per fare ogni volta qualcosa di diverso, era molto complicato. Il Rambam ci racconta che il Kohen Gadol, quando il Rambam è un libro di Halakha, non è un libro di storia, il Kohen Gadol ci racconta che il Kohen Gadol alla fine del suo servizio del Bet HaMikdash, che cosa doveva fare? Doveva tornare a casa sua. Perché doveva tornare a casa sua? Che cosa ci interessa? Certo che tornava a casa sua, dove che sta? Dorme nel Bet HaMikdash. Poverino, una settimana è rimasto nel Bet HaMikdash, non ha dormito una notte, non ha mangiato tutto Kippur 24 ore. Dove deve andare? Sua moglie le ha preparato il brodino ed è stanco, sfinito. Vuoi che non va a casa? Il Rambam dice come Halakha, che usciva dal Bet HaMikdash e faceva una festa, un Yom Tov per i suoi familiari, al Shiatza Beshalom Min HaKodesh, per il fatto di essere uscito in pace e in vita dal Kodesh HaKodashim. Ora, se tu leggi Rambam, dici, va bene, era un giorno molto rischioso per lui. Sapete che tanti Kohanim Gedolim sono morti il giorno di Kippur, specialmente nel secondo Bet HaMikdash, non nel primo Bet HaMikdash, ma nel secondo Bet HaMikdash, perché non erano all'altezza. E quindi succedeva questo. Quando il Kohen Gadol tornava a casa, era una festa per tutta la famiglia, anche per tutto il popolo di Israele. E il Rambam racconta che faceva questo Yom Tov, ma è un racconto, è una halakha. Nel libro di halakhot non c'è spazio per i racconti. E noi impariamo che non è un racconto, è una halakha. Tu devi tornare a casa. Tu hai avuto il compito di essere 7 giorni in cielo. Cosa vuol dire in cielo? Vuol dire che ti sei staccato per una settimana dalla materialità perché dovevi entrare nella dimensione spirituale. Se sei entrato nella dimensione spirituale, cosa fai? Rimani lì? È un problema rimanere lì. Un paio di anni fa avevamo fatto delle lezioni molto interessanti su Rabbi Akiva e 4 dei suoi allievi. Uno non era un allievo, uno era un suo coetaneo, Elisha ben Avuya, che sono andati nei mondi spirituali, e purtroppo soltanto Rabbi Akiva è tornato così come è andato, nel senso è tornato molto migliore, ma è riuscito a tornare nella vita fisica. Gli altri tre, uno era Elisha ben Avuya, l'altro era Rabbi Shimon ben Zomma, e là il quarto era Rabbi Shimon ben Azai. Uno è morto, l'altro ha perso il lume della ragione, e Elisha ben Avuya, come ricorderete bene, ha lasciato la Torah e le mitzvot per i motivi che vi avevo spiegato.
Aher.
Acher, esatto. Rabbi Akiva, si dice di lui che è entrato Beshalom ed è uscito Beshalom. Che cosa vuol dire? Che Rabbi Akiva non è andato per se stesso, per motivi personali, per vivere una esperienza come come si dice, extra, come si dice in italiano?
Extracorporea.
Sì, extracorporea, extra...
Extrasensoriale.
Come volete. Rabbi Akiva non è andato per questo e per questo motivo è tornato a casa. Mentre gli altri, sapete che Rabbi Shimon ben Azai è arrivato a un punto dove ha incontrato la presenza di Hashem e ha detto io qua sto e a casa non torno. Ed è morto. Ed è giusto quello che ha fatto, no? Rabbi Akiva è andato su non per se stesso, perché il mondo aveva bisogno che lui si elevi così in alto, momentaneamente per portare giù quello che lui aveva, sì, giusto, soprannaturale, certo, per portare giù quello di soprannaturale, sopra fisico, quello di cui aveva bisogno in quel momento, di spiritualità, per riportare al mondo questa spiritualità, per quello che lui è riuscito a uscire da questa esperienza. A differenza, come dicevo, di tutte le altre religioni, che per loro elevarsi spiritualmente è fine a se stesso. Ora, se voi avete fatto caso, nella parasha di ieri abbiamo letto sia la parte che si legge a Kippur al mattino, la parte che si legge a Kippur al pomeriggio. Entrambi le due letture fanno parte della parasha di Acharemot. La prima parte parla del servizio di Yom Kippur, del Kohen Gadol, nei minimi dettagli, i sacrifici che doveva fare, eccetera, eccetera. Al pomeriggio, il pomeriggio è il momento in cui c'è più gente in tutto l'anno al Beit HaKnesset, si apre il Sefer e si legge le cose più materiali e magari anche, se si può dire, immorali che esistono sulla faccia della terra. Leggete. Cosa dice la Torah? Non vi comporterete come le altre nazioni. La terra ha vomitato, Eretz Israele ha vomitato le altre nazioni per il loro comportamento. Voi siete usciti dall'Egitto in cui si comportavano, avete visto il loro comportamento abominevole e andrete nella terra di Canaan in cui loro si comportano in un modo immorale. Non imparerete né da dove siete venuti né dove siete andati. È per questo motivo che io vi libero la terra di Israele per voi, perché loro non la meritano, perché la terra di Israele, traduco, sono parole dure, non vomiterà a voi la terra come ha vomitato i popoli che vi hanno preceduto. Di che cosa stiamo parlando? A Yom Kippur tu apri la Rona Kodesh e di che cosa devi parlare? Del fatto che un uomo non deve andare con sua madre, con sua sorella, con sua figlia, con sua nuora, con sua cognata, con la moglie quando è nel periodo del ciclo finché non è tornata dal mikve, con un altro uomo, con un animale. Oh, è Yom Kippur! Siamo il momento più elevato, stiamo digiunando da 20 ore, da 22 ore, mancano 2 ore all'uscita di Kippur, di che cosa mi stai parlando? E la risposta è, Yom Kippur è questo. Al mattino il Kohen Gadol entrava nel luogo più santo e al pomeriggio, questo è Yom Kippur, portare la Kedushah nella vita familiare, nella vita coniugale. Questo è Yom Kippur. E quindi nessuno ti ha detto mai che Dio è spirituale e ti devi staccare da Dio, scusate, devi staccare dalla materialità per collegarti a Dio. No, Yom Kippur è la cosa più spirituale che c'è, portala a casa tua. Perché quando io leggo questo pezzo della Parashah, non capisco, dico, vabbè, magari lo leggiamo un'altra volta, è anche imbarazzante. Sì, imbarazzante, ma qualcuno lo deve dire, qualcuno lo deve leggere ad alta voce. Sì, ma non a Kippur. Kippur parliamo di, ci sono delle parti della Torah bellissime, di Moshe Rabbeinu che va sul Monte Sinai, questo dovrebbe essere l'argomento di Yom Kippur. E invece no. Se noi leggiamo l'Alel, adesso non ho come l'Alel tradotto in italiano, cerchiamo di leggere insieme l'Alel. Allora, che il nome di Hashem sia, così inizia l'Alel, che il nome di Hashem sia benedetto da qui all'eternità. Così dice il mondo. Il mondo dice che il Dio è superiore. Ram al kol goyim Hashem ala shamayim keodol. La sua gloria si trova nei cieli. E noi che cosa diciamo? Noi diciamo un'altra cosa. Noi diciamo chi come Dio, chi come il Signore nostro Dio, mica sheme lo kenu, e hammagbila shavet hammashpilili rot, che a Kadosh Baruch Hu si abbassa, se così si può dire. Si scende, si abbassa per vedere il cielo e la terra. A differenza dal mondo che dice che Dio la sua gloria è in cielo, noi diciamo no, è in terra. Perché? Perché per lui, per noi, che sappiamo, HaKadosh Baruch Hu scende sia per il cielo che per la terra. E il cielo non è casa sua. Casa sua è questa terra, il cielo è tutto. Non è limitabile. E quindi, cosa stavamo parlando? Stavamo parlando che a Yom Kippur al pomeriggio dobbiamo leggere le regole, le norme che ci vietano qualsiasi unione intima, extraconiugale, eccetera, eccetera, perché nel mondo questa espressione di vita coniugale, sì, è una cosa terrena, è una cosa che non appartiene agli uomini di Dio, è una debolezza umana. Perché non solo nel mondo umano c'è, lo vediamo anche negli animali, non dobbiamo imitare gli animali, in realtà anche nel mondo vegetale, chi ha studiato botanica sa che per poter crescere alcune frutte specialmente, adesso io non sono un botanico, però ci vuole l'albero maschio e l'albero femmina. C'è qualcosa di male? Fa parte della creazione sacra e santa di Hashem. L'albero maschio e l'albero femmina, animale maschio, animale femmina, uomo e donna, e la Kedushah, è la materializzazione dell'infinito, perché in una cosa noi assomigliamo ad Hashem, nel fatto che possiamo portare avanti la specie umana all'infinito. E quindi dire che ci comportiamo come... Certo, lo puoi fare come un animale, lo puoi fare come un essere umano, come un kadosh. No, ma gli angeli non lo fanno. Ma noi non siamo angeli, non siamo esseri umani. Sapete che anche nel mondo, chiamiamolo minerale, adesso non so come definirlo, nell'elettricità c'è il positivo e il negativo. C'è qualcosa di male? C'è qualcosa di immorale che questo mondo è stato creato doppio, è positivo e negativo? E la Torah ti dice che un uomo o una donna che meritano c'è la Shekhinah a casa loro. Cosa vuol dire che meritano? Che si comportano in modo tale che Hashem possa risiedere a casa loro, ed è il motivo per il quale Hashem ha creato il mondo, perché a casa mia ci possa essere la presenza di Hashem. Perché? Perché la Torah ci dà una espressione, un significato divino nel nostro legame tra uomo e donna, tra marito e moglie. Se lo facciamo in base a come la Torah ce lo insegna, come l'abbiamo letto ieri, come lo leggiamo a Yom Kippur, quindi tramite la Chuppah deve essere compatibile e tutte le regole, e tramite anche il rispetto tra marito e moglie e tutte le halachot che sono obbligatorie nella vita, tra vita coniugale, scopriamo che una cosa così fisica, così terrena, ha un significato divino. E non solo che non c'è niente di male, siamo qui per questo. E in tutta la Torah è così. Quello che possiamo mangiare, quello che non possiamo mangiare, dobbiamo mangiare in un certo modo, dobbiamo mangiare alcune cose, dobbiamo dire una parola di Torah sul tavolo, devo mangiare con questa energia che mangio, devo vivere una vita di Torah e di Mitzvot, e quindi mangiare con il cibo ottengo un significato divino in quello che sto... Non c'è niente di male a mangiare, va benissimo se il burro mangia la bistecca, non è un problema, non deve farlo al buio. Non deve nascondersi per mangiare la bistecca. Se tu credi che una bistecca non si mangia perché? Perché gli animali nella savana si azzannano e si mangiano uno l'altro, io non sono un animale, non devo mangiare, allora hai sbagliato completamente il modo di vedere il mondo. C'era una signora, vabbè, da ragazza, lei ha fatto la tzavà in Israele. Sapete che c'è un'organizzazione di Chabad in Oriente, nell'estremo Oriente, in Nepal, in Thailandia, in tutti questi posti qua, che quando fanno ad esempio la sera del Seder, hanno migliaia, non sto esagerando, c'è il Seder Pesach in Nepal, che ci sono ogni anno 2500 giovani israeliani che partecipano. Che cosa fanno lì? Dopo aver fatto questi anni di tzavah, 3 anni per i maschi, credo un anno e mezzo per le femmine, credo, poi magari adesso le cose sono cambiate, nei tempi era così, vogliono lasciare Israele, vogliono andare a fare meditazione, vogliono andare a ritrovare se stessi, la guerra è difficile. E quindi vanno in quei posti lì e tanti di loro cadono nella rete della idolatria e finiscono in qualche minzar, come si dice in italiano, in qualche. I buddisti hanno.
Monastero.
Astero, esattamente. E lì succede che entrano in questa cosa. C'è un rabbino molto famoso in Israele, si chiama Yitzhak Fanger, è stato anche a Milano. E lui ci ha raccontato che è passato da lì. Lui ha fatto 2 mesi di silenzio fino a che non ce l'ha più fatta. È andato nel bosco e voleva urlare, non sapeva più neanche come parlare, aveva 26-27 anni. E lui non aveva nessun legame con la religione ebraica, credeva di non avere. L'unica cosa che ha fatto era il bar mitzvah, gli hanno insegnato l'haftarah, non sapeva nient'altro. Dopo 2 mesi in cui era in totale silenzio, meditazione in mezzo ai boschi, è scappato dalla sua capanna, è andato lontano, lontano, voleva parlare e le parole che sono uscite dalla bocca erano i versetti psukim dell'haftarah che ha letto 12, 13, 15 anni prima quando era bar mitzvah. Che non aveva mai più pensato questa cosa, ma l'anima sua che ha detto basta, vattene via da qui, non ce la faccio più di stare in mezzo a questa idolatria. Quindi la sua neshama ha parlato con quali parole? Con le uniche parole che lui conosceva, era l'haftarah che ha fatto quando aveva 13 anni. Storia incredibile. C'è questa signora, si chiama Sara Rigler, lei ha fatto 17 anni di vita spirituale in India, ha studiato. Che nella vita spirituale chiaramente non c'è posto, non c'è spazio né per il marito né per i figli, eccetera, eccetera. Ma dopo 17 anni, l'età di 37 anni, a 20 anni è andata in India e è tornata in Israele, all'età di 37 anni, qualcosa è scattato in lei, era tutto contro natura, perché è contro natura andare nei monasteri. La nostra Neshama non lo permette, non è compatibile, e quindi torna in Eretz Israel. E si avvicina alla Torah e alle Mitzvot, però lei non voleva abbandonare tutto quello che aveva studiato, tutto quello che aveva imparato. E quindi voleva coniugare la meditazione con la Torah. C'è tanta gente che vuole fare meditazione, vuole fare yoga kasher. Bene, ci sono delle persone che hanno fatto yoga non kasher, che hanno fatto teshuvah e cercano di combinare le due cose. Però lei non riusciva a fare pace con l'idea di sposarsi, di avere dei figli, dici: se io faccio meditazione e mio figlio piange, se io faccio meditazione devo preoccuparmi della pappa e dei pannolini, no, non funziona. Io ormai ho comunque raggiunto un livello spirituale, quindi non sapeva cosa fare. E non è riuscita a farsi convincere dai rabbini, e quindi che cosa ha fatto? Ha detto. Se c'è un'autorità spirituale, in Israele c'era, non so se è ancora vivo lui o suo figlio, c'era il Rebbe di Amshinov, così si chiama. E lei ha chiesto udienza, è arrivata a casa del Rebbe, il Rebbe la fa sedere, le dice cosa posso fare per te. Prima che lei apra bocca, lei scopre che c'è una carrozzina all'angolo, una culla più che una carrozzina. Il Rebbe guarda e dice: sì, scusami perché abbiamo 7 figli e mia moglie si sta occupando degli altri e mi ha chiesto di occuparmi della piccola appena nata. E in quel momento la piccola inizia a piangere, quindi il Rebbe si alza, prende la piccola e la tranquillizza, la coccola e quindi la tiene su di sé. Il Rebbe e la piccola bimba guardano questa signora e questa signora deve chiedere se è possibile vivere una vita ebraica, essere sposati e avere dei figli. Ma non è riuscita a fare questa domanda, perché ha avuto la risposta prima ancora di chiedere questa domanda. Questo è quello che la Torah ci insegna. La Torah vuole da noi Kedoshim tiu, santificate la vostra vita terrena. E come lo facciamo? Tramite la vita terrena e le mitzvot che facciamo qui, e questo è lo scopo. Io ho davanti a me il Tanya che dovevo leggere, ma stasera non leggeremo il Tanya. C'è una cosa interessante che ho letto, che c'è un'organizzazione molto conosciuta. Questa organizzazione si chiama Shifra Upua. Shifra Upua sono i nomi della mamma di Moshe Rabbeinu e della sorella di Moshe Rabbeinu. Yocheved e Miriam avevano anche questo soprannome Shifra Upua, perché loro erano le nutrici, no, non
è... sì, le ostetriche.
Le elevatrici.
Le elevatrici, esatto. Degli ebrei in Egitto. E il faraone le chiama a palazzo e le dice: ogni maschio che nasce lo dovete buttare nel fiume, altrimenti me la prendo con voi. Ma loro avevano timore di Hashem. Vatir enna mia ledote ta elokim velo asu kasher tziva lehem, kasher diber alehem melech mitzrayim, vatechayena et hailadim. Non hanno fatto, timorese di Dio, non hanno fatto quello che ha chiesto loro il re dell'Egitto, e hanno dato vita ai bambini. Ora, questa organizzazione, c'è un'organizzazione mondiale che si chiama Shifra Upua. Che cos'è questa organizzazione? Si occupa delle donne partorienti. Io l'ho visto sia con mia moglie, sia con mia figlia, e anche a Milano c'è un'organizzazione di donne che fanno questa cosa. Mia figlia un paio di mesi fa ha avuto un maschietto e ogni giorno arrivava una signora con un vassoio di cibo, cibo che è adatto a una donna che ha appena partorito, ma non è soltanto il cibo che riceve, non è che mia moglie non poteva preparare il cibo per sua figlia, è l'affetto, l'abbraccio. E questa organizzazione è nata quando? Il giorno di Kippur. Il giorno di Kippur, sapete che abbiamo tra Musaf e Mincha una mezz'oretta di pausa, c'è cioè chi ha una mezz'oretta, chi viene in Via Guastalla ha solo mezz'ora, non di più, vero Vittorio? Io Vittorio lo conosco da Zoom e dalla pausa di Kippur. Non abbiamo altre occasioni per incontrarci. Ogni anno la pausa di Kippur, invece di farmi riposare, Vittorio ci tiene, e lo ringrazio, di fare una chiacchierata con me. E che cosa succede? Che nel 1976, a Kippur, nella pausa, il Rebbe chiama il suo segretario e dice: voglio fondare oggi una nuova organizzazione e la chiamo Shifra Upua. Dopo Kippur tu chiami in Israele, perché voglio che questa organizzazione nasca in Israele e da lì venga poi ramificata in tutte le città del mondo. Quindi come esce Shabbat, Yom Kippur, il segretario del Rebbe telefona un'autorità che c'era in Israele, a Kfar Chabad, e gli dice tutto questo. E gli dice che il Rebbe vuole che questa organizzazione si preoccupi di ogni cosa che la donna partoriente abbia bisogno, dalla carrozzina fino al pannolino. Queste parole qua. E addirittura gli dice: il Rebbe mi ha dato un assegno di $1,000 come partecipazione all'inizio della fondazione di questa organizzazione. Ora la domanda è: a Yom Kippur, con tutte le cose che il Rebbe ha da fare, a Yom Kippur bisogna preoccuparsi di questa cosa? E come vi ho spiegato prima, Yom Kippur è questo. Yom Kippur è la famiglia, Yom Kippur sono i bambini. Perché? Perché la volontà di Hashem è di essere qui, nelle cose materiali, insieme a noi. Questo è Yom Kippur. Sapete che finisco con questo. Come vi dicevo, avevo accennato questa cosa del Rambam, che dice che deve andare a casa sua. Cosa vuol dire deve andare a casa sua? Vi racconto questa cosa. C'è un libro famoso, si chiama Shevet Yehuda. In questo libro viene riportato diverse vengono riportate diverse testimonianze di un giornalista, chiamiamolo così, romano di Roma ai tempi degli imperatori. E questo giornalista è stato mandato dalla capitale, da Roma, per descrivere il popolo ebraico che vive in Israele. Stiamo parlando di 2000 anni fa, più di 2000 anni fa. E lui ha scritto molte testimonianze e ha raccontato anche quel momento così speciale che ha vissuto dell'uscita del Kohen Gadol alla fine di Kippur dal Bet HaMikdash. Dice che c'era così tanta gente che si spingeva, c'era una calca di persone, si spingeva per vedere il viso dell'uomo che è entrato in intimità con Hashem quel giorno lì. Ma non solo volevano vederlo, la maggior parte di loro volevano baciargli la mano, perché il Kohen Gadol faceva tutto una cerimoniale con le mani, doveva prendere il sangue del sacrificio e spruzzarlo, eccetera, eccetera. E quindi quella mano che ha fatto la volontà di Hashem nel giorno di Kippur, l'uomo più santo, nel posto più santo, nel giorno più santo, voglio baciargli quella mano. E lui descrive questa cosa. Dice che quando usciva dal Bet HaMikdash, anche un romano aveva visto con gli occhi di un romano che non aveva studiato né Torah e né non aveva idee di che cos'è un Kohen Gadol, che cos'è un Tzadik, che cos'è un uomo Kadosh, ha visto un viso diverso da tutti gli altri visi. E raccontava che tutte le strade di Yerushalayim erano illuminate a giorno, ogni finestra aveva delle candele perché il Kohen Gadol passava da lì. Migliaia di persone che si spingevano per toccare il Kohen Gadol, e ha detto che il Kohen Gadol è riuscito ad arrivare a casa sua a mezzanotte, non mezzanotte di oggi, vuol dire mezzanotte, vuol dire alle 1:15, alle 1 di mattina. In Israele Kippur finisce circa alle 6, 6:30. Ci metteva 6 ore, non avevano pietà di lui, aveva digiunato, era il giorno più stressato. Scusate, non aveva mangiato, era il giorno più stressante della sua vita. Era una settimana fuori casa. Lasciatelo andare a casa, sua moglie lo sta aspettando. Ma era così importante quel momento, era così spirituale quel momento. Infatti nella Tefillah di Yom Kippur noi cantiamo, recitiamo questo passaggio. Maneedar Kohen Gadol. Bevo Obe Shalom in Akode, c'è tutta una poesia bellissima, ci sarà anche tradotta in italiano, perché era un momento unico di vedere il viso splendente del Kohen Gadol. Io ho avuto il merito di vedere il Rebbe all'uscita di Kippur, ci sono delle fotografie, ma le fotografie non danno. E mi sono anche preparato con una fotografia, ma... Non rende l'idea, non c'è niente da fare. Vederlo dal vivo era tutta un'altra cosa. Vediamo se riesco a fare la condivisione dello schermo un attimo, ma vi dico, si vederebbe col vestito bianco, era proprio l'uscita di Yom Kippur, è uscito dal suo studio per andare a prendere o Sidur o qualcos'altro, per andare a fare la bracha della luna. Vediamo se vi riesco a condividere. Vedete il viso del Rebbe. Il Rebbe era il Kohen Gadol della nostra generazione, ma dal vivo è tutta un'altra cosa. Dal vivo non potevi tenere lo sguardo sul suo viso. Era un faro che illuminava. Se spegnevi tutte le luci, vedevi lo stesso. Degli occhi penetranti, fortissimi. Aveva appena salvato il popolo ebraico per un altro anno. Aveva appena zittito tutti gli accusatori contro di noi, aveva fatto tante di quelle cose in quel giorno e aveva vinto. Però è solo una fotografia, dalla fotografia non si può vedere tutto questo. Cosa vi stavo dicendo? Vi stavo dicendo che c'era questa descrizione di questo romano. Ora uno dice, sì, festeggiavano il fatto che il Kohen Gadol è uscito vivo da lì, come ho detto prima, ma non era questo. quello che festeggiavano, il fatto che c'è un essere umano che può salire così in alto per portare giù così in basso la spiritualità di Hashem. Infatti, come vi ho detto, Rambam dice, usciva a casa sua e il popolo lo accompagnava a casa. Quindi fa parte dell'ordine delle pratiche del Kohen Gadol e Yom Kippur, quella di tornare a casa sua. Perché? Perché se non aveva una casa dove tornare, non era un Kohen Gadol. E non era Kippur. Nessuno ci ha detto di diventare angeli. Per essere, come diceva questa signora, dice mio marito non è un angelo, mio marito è un angelo. Per essere un angelo devi prima essere un essere umano. Se non sei un essere umano, se non sai comportarti come un essere umano, se non sai vivere una vita come un essere umano vuole viverla, deve viverla. Se ti comporti come un animale, chiaramente non sarai mai un angelo. Se vuoi essere un angelo, devi imparare a vivere, devi imparare a mangiare come un essere umano mangia, non come un animale. Devi imparare a comportarti con tua moglie, con i tuoi figli, posso dire con tuo marito, tutti con tutti, con il tuo amico, con il tuo prossimo, con il tuo datore di lavoro, con il tuo operaio. Vogliamo essere angeli? È molto semplice, basta essere delle persone. In ebraico si dice Ben Adam, non c'è la traduzione in italiano. In Yiddish si dice Mensch, ma in italiano non c'è questa traduzione. Ma Ben Adam significa sì, un essere umano. Se sei un essere umano, automaticamente sei un angelo. Di più non devi fare. Dato che abbiamo tardato fino alle 19:15 ora italiana, tardiamo fino alle 19:17 e poi vi saluto. C'era un momento nella vita del Rebbe in cui lui a Simchat Torah ha dovuto scoprire le difficoltà di subire un attacco cardiaco. L'attacco cardiaco che Rebbe ha subito nel 1977 a Simchat Torah è stato definito dai dottori inspiegabile perché un attacco così forte nessun essere umano era mai rimasto vivo. Bene. Il dottore che ha seguito Rebbe si chiamava di cognome Weiss, era il dottore più famoso negli Stati Uniti e lui si è avvicinato al Rebbe e a curare Rebbe solo per la curiosità. Quale curiosità, dato che lui non voleva assolutamente venire perché diceva che i pazienti vengono da me, c'erano persone più famose, attori Hollywood, ministri, senatori, andavano tutti da lui, abitava a Chicago. Però il Rebbe non viaggia, da Rebbe si viene, il Rebbe non va. E lui non capiva questa cosa, gli hanno detto, senti, ti diamo $1 milione, vieni qua. Nel 77 un milione di dollari era 100 milioni di dollari di oggi, forse non 100, ma 50 di sicuro. Allora lui ha detto: non voglio i soldi, voglio solo conoscere la persona per la quale siete disposti a pagare così tanto. È arrivato, è diventato chiaramente poi un chassid del Rebbe. E una volta dice a Rebbe: Rebbe, io più lavoro e più c'è qualcuno che è meno contento. Io lavoro per la mia famiglia, però non sono mai a casa. E quindi chi è che non è contento? Mia moglie. Cosa devo fare? Devo lavorare meno o devo portare abbondanza e prosperità alla famiglia? Faccio così, non va bene, faccio così, non va bene. Che cosa devo fare? E Rebbe gli risponde, gli dice, anche io ho lo stesso problema. Quale problema? Che anch'io non sono mai a casa. E Rebbe gli dice, ti do un consiglio, io ho fatto una cosa. Io e mia moglie abbiamo fatto insieme una cosa che ci dà la possibilità di vivere una vita coniugale anche nel poco tempo che stiamo insieme. E Reveli dice, quando io arrivo a casa, nel momento che sono con mia moglie, sono al 100% con mia moglie e mia moglie è al 100% con me. Tra parentesi, aveva raccontato qualcuno che era a casa del Rebbe, il Rebbe non c'era, c'era la moglie, e chiacchierava con la moglie. A un certo punto ha visto che la macchina del Rebbe si è avvicinata e il viso di sua moglie è cambiato completamente. E quindi lui si è alzato ed è scappato via. Perché? Perché la moglie dice, mio marito sta arrivando, adesso c'è questo momento di intimità, questo momento di qualità tra me e mio marito. Quindi è vero che è molto breve, perché Rebbe la notte stava sveglio, riceveva le persone di notte, era sveglio fino alla mattina, all'alba, e poi iniziava la giornata, la tefilà e tutto il resto. Non era mai a casa. Ma quando veniva a casa per mangiare cena con sua moglie, non esisteva come oggi il cellulare, il televisore acceso, il telefono che squilla, e tutte queste cose, tutte queste distrazioni, non esistevano in quella casa. Quindi non è importante quanto tempo sei in famiglia, non è importante quanto tempo dedichi a tuo figlio, ma come dedichi il tempo a tuo figlio. E questo è quello che è importante. Quindi stare a casa tanto o poco dipende dalla vita che fai. Mettiti d'accordo con tua moglie, se tua moglie va bene per lei e va bene per te, e se tua moglie anche lei è una donna di carriera, eccetera, eccetera, ma il momento in cui si sta insieme, lì c'è la Shekhinah, se si sta insieme nel modo giusto, se c'è il rispetto uno per l'altro. E questo è il concetto di Yom Kippur, questo è il concetto di portare la Shekhinah in questo mondo, e questo è il concetto di Mashiach, in cui ci sarà un'unione non falsa, ma reale e totale tra noi e HaKadosh Baruch. Abbiamo parlato troppo stasera, non mi avete aiutato come al solito. Cerchiamo di fare il nostro meglio per portare Mashiach al più presto, perché il mondo ne ha disperatamente bisogno. E ci vediamo presto, Bezrat Hashem. Tutti in buona salute.
Amen.
Tov.
Amen. Amen. Amen.